Ben ritrovati a Mille Voci, io sono Isabella Visetti e in questo segmento vogliamo tornare a parlare del Film Festival dei Diritti Umani che è in corso a Lugano, termina domenica. Questa sera sarà premiata la regista iraniana Manijeh Echmat. Poi chiederò al nostro ospite se ho pronunciato giusto il nome di questa regista che riceve il riconoscimento più importante del Film Festival dei Diritti Umani, il premio Diritti Umani per l'autore 2023. Nella motivazione si legge: non si limita a rappresentare la realtà, ma la sfida e la mette in discussione. Sappiamo che il cinema iraniano è un cinema di grandissima tradizione, grandissimi registi. Noi abbiamo imparato a conoscere l'Iran non solo grazie alle ultime notizie che ci giungono dal paese, drammatiche, ma anche attraverso ai suoi cineasti che spesso hanno contrastato la censura, la pressione e i controlli da parte dei gruppi religiosi. E dunque ci aiuta in questo avvicinamento al cinema iraniano, anche alle sue ultime evoluzioni, al confronto tra diverse generazioni di cineasti, il giornalista e scrittore traduttore che è collegato con noi via Skype, Hamad Rafat. Buongiorno, ben arrivato a Mille Voci.
Buongiorno e grazie per avermi invitato.
Allora, lei è arrivato a Lugano proprio perché questa sera a margine della premiazione e della visione del nuovo film di questa regista iraniana, mi dice bene come si pronuncia il nome?
Allora, nome l'ha pronunciato bene, Manijeh, cognome un po' meno Echmat.
Echmat, ok. Ci sarà appunto la visione del suo ultimo film e poi la consegna del premio e poi un dibattito al quale lei parteciperà appunto proprio per questo confronto, no, fra diverse generazioni di cineasti nell'ambito del cinema iraniano. Prima di tutto le chiedo, ci aiuti a conoscere meglio questa regista, una regista che è ritenuta una delle figure centrali del cinema politico iraniano e anche produttrice.
Sì, signora Echmat e il marito sono tra i produttori del cinema indipendente iraniano. Io ho conosciuto lei circa 20 anni fa al Festival di Venezia, quando ha portato La prigione delle donne, un altro film che pure qui a Lugano è stato proiettato. È una regista che si è sempre trattato temi sociali, però come pure lei ha detto in alcune interviste recentemente, nei paesi come l'Iran è difficile separare sociale dalla politica, perché tutto per le condizioni politiche che si assiste nel paese sono completamente legate uno all'altro. Signora Echmat veramente ha contribuito molto al cinema indipendente dei giovani, sia come produttrice dei loro film, sia mettendo a disposizione di questi giovani registi la sua esperienza, e adesso ha lanciato una nuova sfida che è: tutti i suoi recenti film, anche i corti o documentari, lei si fa affiancare da un giovane regista, il quale diciamo fa i film a quattro mani perché questi possano crescere, avere possibilità di esprimere le loro idee ed imparare nello stesso tempo che fanno i film.
Dunque è una persona molto attenta al passaggio del testimone affinché la grande tradizione cinematografica iraniana non scompaia appunto sotto la censura, sotto questi controlli a volte asfissianti. Com'è la situazione ora dal punto di vista della creazione artistica, della creazione cinematografica in Iran? Non ho detto, lei è nato a Teheran da padre iraniano e madre italiana, ha studiato tra l'Italia e la Germania, conosce molto bene la situazione in Iran, ora vive tra Roma e Londra, però non ha perso mai diciamo il suo focus verso il suo paese d'origine da parte paterna. E allora cosa possiamo dire in questo momento sul cinema iraniano?
Il cinema iraniano in questo momento sta vivendo diciamo un momento un po' particolare, perché con l'inizio del movimento noto universalmente come Donna, Vita e Libertà, il cinema indipendente iraniano è arrivato a un punto di dover scegliere, stare, diciamo convivere con cinema ufficiale, cinema statale, oppure separarsi completamente. Noi negli ultimi festival, anche in giro per il mondo, abbiamo visto che il cinema indipendente iraniano è riuscito a produrre, passando le linee rosse imposte dal regime e in un certo senso ignorate anche nel passato, ma non così, in modo così evidente. Io ho visto ultimamente dei film girati in Iran con tutte le attrici senza velo, perché poi molte attrici iraniane in questo anno hanno tolto ufficialmente il velo, anche nel pubblico sono andati senza il velo, tant'è che proprio ieri il ministro della guida islamica, cultura e guida islamica, ha detto che tutte le attrici che hanno tolto il velo pubblicamente nel pubblico non potranno più lavorare nel cinema. E questo cinema, la nuova generazione, ha deciso di schierarsi completamente contro queste linee rosse imposte dalla Repubblica Islamica e fare un film veramente indipendente da ogni punto di vista, non solo economico, come l'avevano fatto nel passato, ma anche a livello di regole, cioè non rispettando più le regole imposte e facendo film senza autorizzazioni, semiclandestine, che ovviamente non verranno proiettate in Iran, ma che faranno il giro del mondo come stanno facendo in questi ultimi anni.
Dunque una sfida aperta alla censura. In passato c'era stata una sorta di autocensura con dei racconti più simbolici, evocativi, per aggirare appunto questa pressione. Ora vediamo che dunque anche registi, cineasti, attori e attrici sfidano la censura. Mada Raffat, rimanga con noi, ascoltiamo Cher e poi torniamo a parlare di cinema iraniano. A Mille Voci stiamo dialogando con Ahmad Raffat, giornalista, scrittore e traduttore italo-iraniano, vive tra Roma e Londra, è ospite del Film Festival dei Diritti Umani. Questa sera, dopo la visione del film 19 della regista premiata appunto con questo importante premio del Festival dei Diritti Umani, che è il premio Diritti Umani per l'autore 2023, condurrà proprio un dibattito mettendo al confronto due generazioni di registi, perché ci sarà appunto la regista Manijeh Ekmat, sessantenne, che dialogherà con il regista Abbas Amini, quarantenne. Domani il suo film Borderless sarà riproposto. Allora, 20 anni separano questi due registi iraniani, però mi sembra di capire, Ahmad Raffat, entrambi sfidano il potere, la Repubblica Islamica in Iran.
Sfidano per fare i film, ma portano sullo schermo, per esempio, il film Borderless o Senza Confini di Abbas Amini. Mette insieme tre tragedie, che è molto interessante, tragedie del popolo esare, gli afghani che fuggono in Iran per l'arrivo dei talebani, pertanto i talebani che sono di etnia Pashtun e di lingua di religione sunnita, reprimono più che altri afghani, forse i Hazara che sono sciiti e parlano la lingua Dari, che un dialetto della lingua farsi, quello che si parla in Iran. Fa vedere la zona di confine, Belucistan, dove vivono l'etnia beluccia iraniana che vive in estrema povertà. Si vede come non esiste una scuola, ma gli studenti siedono per terra o dentro delle, diciamo, aule che sono dei sgabuzzini. E poi l'insegnante, che è un sindacalista del sindacato degli insegnanti, che è mandato al confino e perciò vive in questa zona povera, è costretto a vivere, mentre sua moglie, lei pure sindacalista, sta in carcere in città, a Teheran. Mette tre tragedie insieme, ne esce il risultato, un film veramente bello, che vede come i destini, ognuno per ragioni diverse dai popoli, si congiungono, perché alla fine loro fuggono da questo villaggio, una ragazza Hezare, un uomo beluce iraniano e l'insegnante confinato.
Sì, queste due etnie minoritarie e perseguitate in un certo senso. 20 anni circa anche separano i due film della regista Manish Ekhmat. Allora, lei è diventata famosa, diciamo, in tutto il mondo con il suo film del 2022, Women's Prison, che verrà riproposto domani, un film censurato in Iran, dove ho letto rimane solo una copia in 35 mm, il Festival dei Diritti Umani è riuscito a digitalizzarlo, si può vedere immagino clandestinamente in Iran e solo all'estero, racconta la storia di una donna detenuta nelle carceri iraniane e della sua protesta contro questo trattamento disumano. 20 anni dopo la regista propone il film che sarà presentato questa sera, 19, racconta invece di una pittrice iraniana di 57 anni, single, prende il Covid ed entra in coma. Allora, due film molto diversi a 20 anni di distanza, però al centro ci sono figure femminili.
Figure femminili sono presenti in molti film iraniani, almeno i film iraniani del cinema indipendente. Voglio ricordare che pure il film di Jafar Panahi, l'unico film iraniano che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia, inizia con la nascita di una bambina e finisce poi con storie di donne. Prigione delle donne di Manish Ekhmat, che è stato sempre in programma a Venezia 20 anni fa, è la storia delle donne in carcere, donne che per ragioni diverse sono state messe in carcere, la loro convivenza. Questa invece è un po' la storia della mia generazione, della generazione di signora Ekhmat, generazione che ha nutrito molte speranze con la rivoluzione del 1979 e ha visto morire queste speranze, e la morte di questa Mitra, la protagonista, questa pittrice che si lamenta che non si è mai fatta una famiglia, che non si è sposata, eccetera, eccetera, perciò ha vissuto in solitudine questi anni post-rivoluzione. Alla fine anche lei muore, come sono morte le speranze di molti. Ieri parlavo con signora Ekmat e mi diceva che è un po' la storia sua. La censura di questo film, gli hanno chiesto di 80 e rotti minuti di toglierne 40. È ovvio che tu non puoi dimezzare un film. Lei si è rifiutato e ovviamente pertanto è diventato un film illegale. Esiste la coppia, diciamo, che qui a Lugano potranno vedere chi partecipa al festival. Gli hanno chiesto di togliere tutta la parte che lei fa riflessioni politiche del passato suo, personale, o riflessioni sulla vita personale che hanno collegamenti politici. La censura in Iran colpisce vari aspetti di qualsiasi film opere letterarie o anche disegni, sculture. Uno è aspetto politico, che non si può parlare male politicamente del regime o delle politiche del regime. Due, bisogna rispettare le cosiddette regole morali del regime, il quale non rispettarli, abbiamo visto un anno fa, ha causato la morte a Jina Mahsa Amini, una ragazza 22enne curda, perché portava male l'hijab, non era nemmeno senza hijab, lo portava male. È morta nei giorni scorsi di una ragazza 16enne che cercava di salire sulla metropolitana di Teheran senza hijab, ha preso tante quelle botte che è entrata in coma, poi è morta in seguito in ospedale. Pertanto anche questi aspetti di vita quotidiana della gente è censurato se il cinema li vuole dimostrare. Infatti il grande regista iraniano Kiarostami, se guardate i suoi film, non vedete mai una foto interna dentro una casa con una donna, perché le donne, anche quelle che convinti portano l'hijab, dentro casa non portano l'hijab, mentre nel cinema iraniano noi vediamo che le donne si mettono a letto con l'hijab, cosa che non esiste. Pertanto lui ha evitato a modo suo, per liberarsi da queste imposizioni, non girava donne dentro spazi chiusi, ma solo in mezzo alla strada dove la legge impone l'hijab.
Lei ha citato l'ultimo caso della giovane sedicenne arrestata in coma e ora morta. Negli scorsi giorni abbiamo sentito della condanna delle due giornaliste che hanno raccontato la vicenda di Jina Mahsa Amini, che poi è stata premiata con il premio Sakharov 2023 per la libertà di pensiero del Parlamento europeo. Queste due giornaliste che hanno raccontato al mondo quello che accadeva e hanno in un certo senso dato vita a questo movimento Donna Vita Libertà, appunto condannate a pesanti pene detentive. Cosa possiamo dire di questo movimento? Riuscirà a scalfire il potere?
Personalmente, un'opinione mia personale, non credo che questo movimento possa cambiare. Questo movimento però è viva e dovrebbe ampliarsi, coinvolgere altri ceti della società, soprattutto la classe media, che fino adesso ha guardato dalla finestra, diciamo col cuore sta con i manifestanti, con chi protesta, ma non è sceso in strada, in piazza, perché non vede non vede quale potrebbe essere l'alternativa. Non esiste un'alternativa almeno elaborata che possa coinvolgere un numero più alto di persone, ma in ogni caso ha cambiato e sta cambiando, cioè ha iniziato un processo di cambiamento socioculturale. Il fatto che le donne oggi per le strade di Teheran sono più donne senza hijab che con hijab è un fatto, questo forse è simbolico. Ma ha cambiato i rapporti tra uomo e donna, genitori e figli, sta producendo un cambio culturale molto interessante. Pertanto questo servirà a prossimi movimenti politici che nasceranno, che saranno molto più aggiornati, più moderni e più coinvolgimenti. Ma questo movimento iniziato nel 25 settembre dell'anno scorso non credo che possa, così come strutturato fino adesso, possa produrre un cambio di regime.
La ringrazio Ahmad Rafat per le sue considerazioni, per averci aiutato a capire quello che si muove nel cinema iraniano. Ricordo, scrittore, giornalista e traduttore, sarà ospite questa sera al Festival dei Diritti Umani, nel dibattito che seguirà la proiezione del film intitolato 19 di Manijeh Ekmat, la regista iraniana premiata dal Festival dei Diritti Umani domani. Questa sera alle 20:30 al Cinema Corso. Ritrovate tutti i dettagli sul sito del Film Festival dei Diritti Umani. Domani invece al Cinema Iride nel pomeriggio ci sarà la proiezione di Women's Prison, la prigione delle donne, che è il film che l'ha fatta conoscere al mondo nel 2002, e poi verrà anche riproposto Borderless di Abbas Amini. Questa è la finestra del cinema iraniano che apre il Film Festival dei diritti umani. Allora, buon soggiorno a Lugano e buone visioni. Grazie di essere stato a Mille
Grazie.
Voci, Ahmad Rafat.
Grazie a voi.
Noi andiamo avanti con Renato Zero e poi, come si dice, cambiamo decisamente tema. Dieci e trenta mille voci, io sono Isabella Visetti, con me Giuditta Wiesendanger. Noi vogliamo ora parlare della giornata mondiale dell'ergoterapia, è oggi il 27 ottobre, e noi vogliamo sfruttare questa ricorrenza per conoscere meglio l'ergoterapia, il campo d'azione dell'ergoterapia, come si diventa ergoterapisti, quali evoluzioni sono in corso sia nel campo della formazione sia nel campo dell'attività che appunto svolgono gli ergoterapisti.
E partiamo dalla premessa proprio che è una professione poco conosciuta e la sua importanza sta però aumentando. E partiamo da una domanda semplice che rivolgiamo alle nostre ospiti. Abbiamo in studio con noi Stefania Mojoli, che lavora alla PSUPSI come formatrice in ambito dell'ergoterapia, e Amalia Barbieri, ergoterapista. Buongiorno.
Buongiorno.
Amalia Barbieri, qual è lo scopo dell'intervento di un ergoterapista? A quali bisogni risponde l'ergoterapia?
Allora, l'ergoterapista, prima di tutto, è un professionista riabilitativo della salute, sociosanitario, e come obiettivo principale ha quello di aiutare le persone ad essere indipendenti e autonome nelle loro attività di vita quotidiana, quelle che svolgiamo noi tutti dalla mattina alla sera. E promuove la salute e il benessere attraverso proprio l'occupazione e quindi con interventi mirati che vanno e variano dall'età, dipendenza delle persone, sia bambini che adulti che anziani, promuovono proprio l'indipendenza, li rendono autonomi per poter fare e agire in quello che è necessario, in quelli che vogliono e devono fare.
Abbiamo bisogno di un esempio pratico e concreto.
Allora, dipende un po' dal
Prendiamo o un bambino o un
Ok.
anziano.
Per esempio, un anziano che magari ha difficoltà nel svolgere l'attività della doccia la mattina oppure alzarsi dal letto, cucinare, può avere un ergoterapista che va prima di tutto a valutare l'ambiente per vedere se ci sono degli adattamenti da fare, sia a livello proprio fisico, quindi delle barriere architettoniche, oppure più a livello cognitivo, delle liste, delle cose che potrebbero aiutarli a poi riuscire a svolgere quello che devono svolgere.
Invece nel campo, non so, dell'infanzia, dei bambini, cosa potrebbe essere l'intervento
Gli
del...
ambiti principali sono il gioco e l'educazione, e quindi per esempio bambini con disturbi del neurosviluppo, che hanno difficoltà nel muoversi correttamente come vorrebbero. Spesso si parla della grafomotricità, però c'è anche la coordinazione, la partecipazione sociale e appunto anche tutte le attività di vita quotidiana che gli altri bambini svolgono, come vestirsi, come abbottonare il grembiule, oppure mangiare con le posate, e quindi cose molto, diciamo, nella normalità che svolgiamo.
Abbiamo capito, ha ambito molto vasto, cambia molto se si parla di bambini, adulti che magari hanno avuto un incidente, una malattia o anziani. Una domanda un po' stile consulenza di Rete 1, chi paga l'intervento dell'ergoterapista?
Allora, l'ergoterapia è coperta dalla LAMAL, quindi la base, e è su prescrizione medica, quindi ci deve essere un medico prescrittore che può essere il medico di famiglia, il pediatra o anche uno psichiatra nel caso di difficoltà a livello di salute mentale, che viene dato poi al terapista che procede con una valutazione oppure direttamente con un trattamento di 9 sedute e è fatto strettamente in collaborazione con i medici. Quindi serve proprio
Una
questa
prescrizione
prescrizione
medica
medica.
affinché appunto la cassa malati di base,
Esatto.
l'assicurazione di base
O
copra l'intervento,
in
sì.
questioni invece magari di incidenti c'è la escursione invalidità, la SUVA militare, quindi tutte
Tutte le altre assicurazioni che
queste.
possono intervenire.
Adesso abbiamo capito un po' cos'è l'ergoterapia, come funziona la professione dell'ergoterapista, su quali campi agisce, ma Stefania Moioli, come si diventa ergoterapisti?
Si diventa ergoterapisti in Ticino, frequentando la SUPSI, quindi la scuola universitaria professionale, con un bachelor di 3 anni.
Bachelor di 3 anni, e poi ci sono altri tipi di formazione, si esce come ergoterapisti e si è tutti uguali, ci si specializza?
Durante questi 3 anni di formazione di base si diventa dei generalisti della professione, quindi grazie al bachelor si ottiene un diploma che permette di praticare fin da subito la professione. Mm-hmm. Ci sono delle competenze di base in tutti gli ambiti, quindi come diceva Amalia si può praticare con bambini, con adulti, con anziani. È chiaro che la complessità dei bisogni e la complessità del sistema sociosanitario fa sì che poi uno si specializzi nell'ambito nel quale lavora, per cui ad esempio si specializza nella riabilitazione neurologica, si specializza nella riabilitazione ortopedica, si specializza nell'ambito delle demenze, oppure si specializza con i bambini nel campo del neurosviluppo piuttosto che delle abilità sociali, per cui c'è anche una formazione continua che dura tutta la vita.
E queste formazioni è possibile svolgerle in Ticino o si deve andare altrove?
Sì, ci sono diversi tipi di formazione continua, per cui c'è quello che può essere a livello più alto, una formazione tipo accademico, quindi un master, che ha però un contenuto ancora piuttosto accademico, quindi che permette poi alle persone di diventare anche, di acquisire una pratica avanzata. Poi ci sono dei DAS e dei CAS che sono ad esempio offerti alla SUPSI, che hanno un indirizzo comunque pratico, ma sono delle formazioni lunghe. E poi ci sono dei corsi molto brevi, questi sono offerti sia dalla SUPSI, ma ad esempio anche dall'Associazione Svizzera degli ergoterapisti piuttosto che da altri enti, sono delle formazioni di alcuni giorni a carattere prettamente pratico e specifico, quindi ecco.
E si dice dell'ergoterapia che sia una professione quasi prettamente femminile, che forse gli uomini siano più fisioterapisti che ergoterapisti. Vi state muovendo in questa direzione per cercare di scardinare questa idea, come?
Sì, ci stiamo assolutamente provando. Da un lato sicuramente l'esempio di alcuni uomini che sono ergoterapisti può fare la differenza. Noi come scuola universitaria partecipiamo anche al progetto Nuovo Futuro, quindi è una giornata che a livello svizzero intende far conoscere, far provare direttamente alle ragazze le professioni più tecniche e tecnologiche, rispettivamente ai ragazzi quelli che sono più tradizionalmente conosciute come formazioni del campo femminile, forse anche ingiustamente.
Giornata Nuovo Futuro che sarà a inizio novembre,
sì,
se
esatto.
Ricordo bene, e dunque parteciperete 9 novembre, credo.
Sì.
Ne parleremo anche a Mille Voci proprio per scardinare questa idea di percorsi formativi decisi per genere, no? Che i ragazzi scelgono sempre determinati percorsi formativi e le ragazze altri. Rimanete con noi, andiamo avanti a parlare di ergoterapia con le nostre due ospiti. Se avete domande allo 076 321 1113 possiamo fare un piccolo momento consulenza. A Mille Voci stiamo parlando di ergoterapia, in studio con noi Stefania Moioli, ergoterapista e corresponsabile per il corso di laurea in ergoterapia alla SUPSI, e Amalia Barbieri, ergoterapista, fa parte del comitato dell'Associazione Ticinese di Ergoterapia. Amalia Barbieri, arriva un messaggio che ci dice ergoterapista, professionista della sanità, ma non è un medico.
No, esattamente, noi siamo riabilitatori, siamo professionisti nell'ambito sanitario, lavoriamo strettamente con i medici, lavoriamo anche con gli infermieri, con i fisioterapisti, infatti nella SUPSI facciamo una formazione anche con loro. E dunque sì, no, non siamo medici.
Non siete medici, ma Stefania Moioli si dice l'ergoterapista agisce su basi scientifiche.
Sì, si intende dire che come gli altri professionisti, per decidere quale intervento proporre alla persona, qual è il migliore intervento da proporre, ci basiamo sulle prove di efficacia, sulle evidenze scientifiche, quindi su quello che la ricerca ha stabilito essere l'intervento migliore in quel caso.
E adesso torniamo da Amalia Barbieri. Si dice che gli interventi degli ergoterapisti, delle ergoterapiste, siano in aumento se consideriamo anche l'invecchiamento della popolazione. Quindi cambia anche il luogo di lavoro, non è forse solo uno studio, sono anche le case delle persone. Quindi che modifiche sta vivendo la professione dell'ergoterapista?
Allora, l'ergoterapista appunto lavora anche a domicilio. Questo c'era già anche, almeno da quando ho cominciato io a lavorare, a domicilio era qualcosa di comune e adesso invece sempre di più, visto l'aumento dell'età della popolazione. È vero che ci sono anche interventi all'interno di istituti, magari con persone che lavorano, cioè vivono e lavorano appunto in questi istituti. Nelle scuole ci sono anche degli interventi da parte di ergoterapisti e lavoriamo in tutti gli ambiti dove è necessario aiutare quella persona a diventare indipendente, fare l'attività che deve fare.
E quindi in quanto persona che deve aiutare la persona a sviluppare determinate competenze, ad allenarsi, a fare determinate cose, succede che anche l'ergoterapista deve essere a sua volta forse una persona con determinati istinti, determinate qualità, caratteristiche. Quali, Stefania Moioli, sono le caratteristiche che deve avere una persona che vuole diventare ergoterapista o che fa l'ergoterapista?
In primo luogo forse l'apertura verso l'altro. Si tratta di una professione della relazione d'aiuto e quindi saper entrare in relazione, saper comunicare, saper ascoltare. Ed è vero che se chiediamo queste caratteristiche poi le sviluppiamo e le approfondiamo anche durante 3 anni di formazione.
Dunque chi all'ascolto magari volesse consigliare al figlio o al nipote questo tipo di formazione, ecco, queste sono le caratteristiche che magari vengono richieste. Fra l'altro anche voi come diversi settori professionali siete confrontati con una carenza di professionisti. È un problema non solo della Svizzera italiana, ma
no,
credo a livello svizzero.
A livello svizzero e a livello europeo, per cui ci sono proprio stiamo unendo le forze, sicuramente come 3 scuole di ergoterapia in Svizzera, con l'associazione nazionale, oltre che con la sezione ticinese, per innanzitutto capire quali sono i bisogni da qui ai prossimi anni. In quali settori, in quali specializzazioni della professione mancheranno in particolare ergoterapisti, e questo dà delle indicazioni molto importanti per quelli che sono la formazione continua, quindi quali corsi di formazione continua dobbiamo proporre per formare i futuri professionisti. D'altra parte abbiamo anche raccolto dei dati per sapere ma in quali regioni della Svizzera mancano principalmente ergoterapisti e quindi in quali regioni della Svizzera le persone hanno meno accesso all'ergoterapia e come possiamo promuovere invece l'apertura di studio di servizi in quelle regioni.
E la Svizzera italiana come sta alla luce di questa analisi?
La Svizzera italiana ha bisogno di più ergoterapisti, da un lato per l'invecchiamento della popolazione, ma anche per le diagnosi precoci, perché si sta anche evolvendo l'identità professionale e quindi gli ergoterapisti sono chiamati in ambiti da noi in Ticino e in Svizzera relativamente nuovi, che sono quelli ad esempio delle cure palliative, della reintegrazione professionale. Si sta anche ampliando tutto il settore della robotica e della teleriabilitazione.
Amalia Barbieri, capiamo che allora essere ergoterapisti bisogna sempre essere aperti alla formazione continua, essere curiosi, cogliere le novità, dunque un lavoro stimolante.
Molto stimolante, poi abbiamo a che fare con appunto persone di diverse età, con diverse culture e poi in realtà siamo anche obbligate a fare le formazioni, quindi bisogna avere anche tanta voglia e ogni persona che si conosce fa creare un sacco di domande su come poterli aiutare meglio, dunque la formazione personale e professionale è essenziale.
Questa è la sfida quotidiana che voi avete, trovare un modo, una tecnica, un supporto, un aiuto per riuscire ad aiutare queste persone a vivere una vita il più possibile facilitata.
A livello di qualità, diciamo.
Di qualità
della vita, una buona qualità. Io penso sempre che siamo dei professionisti di creativi che trovano soluzioni alternative per difficoltà di ogni persona.
Non abbiamo chiesto, Giuditta, se Amalia Barbieri è specializzata in un campo.
Io lavoro principalmente adesso nella pediatria e mi sto specializzando in quanto lavoro proprio in uno studio con medici, pediatri e altre figure professionali come appunto fisioterapisti, psicoterapisti e psicomotricisti e logopedisti.
Dunque quindi anche un lavoro in rete con diversi altre figure professionali.
Questo Ticino, almeno negli ultimi 4 anni da quando mi sono diplomata, ho visto che sta diventando una realtà sempre più forte e sempre più necessaria, perché alla fine, specialmente nei bambini, nella pediatria, l'intervento precoce è quello che permette poi di avere un miglior risultato e anche dei costi ridotti, diciamo, perché prima si interviene meglio è.
Ecco, perché la questione dei costi, sappiamo, adesso è un po' il focus su cui si sta discutendo non solo a sud delle Alpi ma in tutta la Svizzera. L'intervento precoce permette di appunto abbattere i costi successivi. Stefania Moioli, abbiamo detto, volevamo sfruttare questa giornata mondiale dell'ergoterapia per fare un po' di chiarezza, scardinare alcuni pregiudizi. A lei la battuta finale, abbiamo dimenticato qualcosa sull'ergoterapia che forse vale la pena dire e comunicare al nostro pubblico?
Oltre alla curiosità che ha citato Amalia Barbieri, penso anche la possibilità di rinnovarsi continuamente in questa professione, grazie al fatto che posso lavorare con persone di diverse età, che hanno difficoltà molto diverse, ma anche grazie al fatto che le nuove tecnologie, la robotica, l'utilizzo di mezzi ausiliari stanno portando l'ergoterapista ad ampliarsi, ad aprirsi verso anche nuove professionisti, che sono ad esempio quelli dell'ingegneria, quelli dell'informatica, per cui questo può attrarre anche persone che magari hanno degli interessi più in questo settore.
Sì, dunque non solo una professione sociosanitaria in senso stretto, ma c'è un aspetto anche tecnologico, informatico, di innovazione che entra in gioco. Nel concreto, quando inizia la formazione dei nuovi ergoterapisti? Se qualcuno ha l'ascolto, cos'è? Dopo Natale?
Si può iscrivere fino al mese di aprile. Durante il mese di febbraio faremo delle porte aperte, delle serate informative, oltre che andremo anche ad esempio nei licei, nelle scuole professionali a presentarci, e poi la formazione inizierà a settembre del 2024.
E per accedere bisogna avere una maturità professionale o una maturità liceale?
Una maturità liceale, per cui poi bisogna fare un anno di pratica per conoscere il sistema sociosanitario con uno stage e degli input teorici, mentre invece chi ha una maturità dell'ambito sociosanitario ha l'accesso diretto.
Allora, grazie a Stefania Moioli per queste indicazioni e per tutto quanto ci ha detto per presentare l'ergoterapia in questa giornata mondiale, appunto, che celebra l'ergoterapia. Ricordo, Stefania Moioli è corresponsabile per il corso di laurea in ergoterapia alla SUPSI, e grazie anche a Amalia Barbieri, ergoterapista, fa parte del comitato dell'Associazione Ticinese di Ergoterapia, ergoterapia.ch, per chi volesse saperne di più. E allora buon lavoro, grazie di essere state con noi a Mille Voci.
Grazie mille.
Lei è Laura Pausini, titoli di coda per Mille Voci. Ormai lo sapete, dopo le 11 ci sono le mille storie di Stefano Ferrando e Alice Petronici, dunque rimanete con noi. Da Giuditta Wiesendanger e Isabella Visetti al microfono, gli auguri per un buon proseguimento di giornata. Mille Voci, se volete, torna lunedì alle 9:15. Grazie di essere stati con noi oggi e tutta la settimana.